credo che ci troviamo in un momento molto molto delicato, forse delicato per questo punto, riferendoci soprattutto alla Chiesa e l'avvenimento che sta davanti, l'elezione del nuovo Papa da parte di questo Consiglio proprio si trova in un momento molto delicato e forse in generale non si percepisce molto, ma ho pensato al fatto di diciamo tesoro della parola che stamattina abbiamo ascoltato per provare a esprimere qualche cosa. Non possiamo andare troppo indietro, insomma, nel cercare i motivi. Ecco, però, tendo a dirvi che quello che stamattina provo a unicarvi attraverso la parola di Dio è che tutto nella nostra vita è un dono. Questa è la base, il cuore della nostra fede. Per esempio siamo vivi in questo momento, siamo vivi perché ci è stata regalata la vita, regalandoci la vita ci è stata regalata una mamma, un papà, poi tutto è regalo. È quello che l'angelo ha detto alla Madonna quando è entrato nella sua casa a Nazareth e le ha detto: rallegra, piena di grazia. Che cosa vuol dire piena di grazia? Piena dei doni del Signore. L'ha detto a lei, forse in un modo molto speciale, ma lo dice anche a te, lo dice a te, lo dice anche a me. E io, se ripenso a tutta la mia vita, che cosa devo considerare? Di quanto è stato buono il Signore. Anche stamattina nella preghiera di ogni domenica passavamo per quel piccolo salmo della Bibbia che dice che quando gli ebrei passavano in mezzo agli altri popoli, guardandoli come andavano, dicevano: ma grandi cose ha fatto il Signore per noi. E allora loro volentieri ripetevano: grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ed è quello che anche la Madonna dice nel suo canto, quando canta questo nella casa di Elisabetta: il Signore ha fatto per me grandi cose, tutti i secoli mi diranno grandi, anche di te. Certo, perché tutto quello che noi possiamo vivere è tutto bene, e la fede è quel dono che ci consente di vedere che tutto è dono di Dio, che tutto si può avere. Oh, certo che ci ha messo al mondo la nostra mano, però noi in tutto, è vero, cogliamo il dono di Dio. Un tipo come San Francesco, in una natura come questa, diventava come matto, è vero? Ecco, benedetto sì il Signore, che è il sole, tutti dicono: ma il sole, che è una roba che viene su, è vero, da millenni, deve andare avanti per 10 miliardi di anni ancora, dove, insomma, è una roba che funziona. Invece Francesco ci aiuta moltissimo a vedere che tutto è regalo. Tutto è talmente regalo che Francesco, nel Cantico delle Creature, arriva perfino a ringraziare il Signore per sorella nostra morte. Oh, è una scommessa alta, Oppure lui ha veramente portato tutto nel dono del Signore. Adesso vi dico la cosa. Intanto la parabola è una piccola parabola della seconda parte del brano del Vangelo che è stato proclamato da Giancarlo, e è la parabola di Vignaio. La scena è strana e simpatica: c'è un orto, c'è un giardino e c'è il suo padrone che va dentro nell'orto e va a vedere, fa su una pianta, e quella pianta ha 3 anni che si va a vedere, ma non fa mai nessun frutto. E allora dice un vignaiolo, insomma, un giardiniere, un ortolano, quella lì taglia, perché è inutile che stia lì a occupare il posto, che non fa niente, che non serve a niente. E a questo punto salta su questo vignaiolo strano. Stateci attenti per un momento al vignaiolo. Perché? Perché noi ci aspetteremo che lui dica, va bene, l'hai detto te che sei il padrone, se vuoi tagliarla, io la faccio, va bene, bene. E invece no. E invece no. E questo vignaiolo dice, no, aspetta. E subito ci colpisce il fatto che lui evidentemente ha una certa autorevolezza, questo padrone, vero? Può dirgli delle robe che non penseremmo che gli poteva dire. L'altro è il padrone che dice taglia, dice, non so se hai il diritto di dirlo, no? Taglia, allora perché no? No, aspetta. Ecco, questo vignaiolo è importantissimo. Perché questo vignaiolo, di fatto, è Gesù. È lui il vignaiolo. Capite? Perché allora ci passa di fianco la giustizia di Dio, quella è una giustizia che fa i conti bene fino in fondo e dice, ma te non ho dato niente, ma te Giovanni non ha dato niente, taglia la via. Ma il vignaiolo Gesù dice, aspetta. Questa, capite, è la meraviglia della nostra fede. La meraviglia della nostra fede, qui noi diamo anche il nome, che è misericordia. Dove misericordia non vuol dire semplicemente manica l'altro, ma lui che si mette davanti a quella pianta che ne produce niente, spiega anche al padrone, no, perché adesso io gli zappo intorno, poi gli metto il concime, andiamo. E in quella zappatina e in quel concime c'è tutto il bene che è stato fatto per lui. Noi siamo stati molto curati. Ci hanno fatto diventare figli di Dio con il battesimo e noi eravamo capiti così. Fin dal principio il bene di Dio ci ha visitati. Noi molte volte abbiamo detto basta, non lo voglio, no? Anche dei regali preziosi non li abbiamo mica presi volentieri. Per esempio, quando mia mamma stabilì che potevo cominciare le scuole, pazza, avevo 4 anni. Però ai tempi di guerra si doveva stare lì, anche se mamma era lì, il marito era in guerra, il papà era in guerra, ma cosa facciamo per lui? C'è una vecchia maestra qui che insegna un po', ma di apposta, ma c'è 4 anni, no, ma è già sveglio, ho 4 anni, mamma. Quando è finita la guerra, adesso vai alle scuole normali, perché eravamo tornati in città, prima eravamo scollati, ma molto scuola non mi volevo. Perché dovevo andare in terza, ma avevo 6 anni e no. Allora mi fecero riprendere la scuola, fu la prima volta, la prima bocciatura, dopo ne ho prese per la mia vita un sacco, però, fino a ieri sera. Però, lì, no. Però, anche quello fu un grande regalo, io me la ricordo ancora, quella mia maestra lì, privata. E così tutti noi abbiamo memoria, no? E la tenerezza del cuore e la sapienza della vita, pensate che porta a mettere nella lista dei regali, quindi della grazia di Dio, anche cose che non abbiamo vita preso volentieri. E quella volta che sono caduto giù nel tondino, poco tempo, avevo fatto già 9 giorni di coma, no, dentro nel tondino, spaccato il febbre. Insomma, le prime ore, però già messo, ma ero piuttosto contento. Non sono riusciti neanche a operarmi da questa volta. E poi piano piano, quando anche si considerano delle cose che in quel momento lì erano delle prove, si vede però che la mano di Dio non abbandonava, la mano di Dio portava. Tutta la Bibbia, che ce l'ha detto di tutti i colori, robacce, a non finire, però è la grande storia della salvezza. La storia della tua salvezza. E tu ripensi alla tua storia e scopri piano piano che veramente il Signore è stato molto buono, pieno di grazia. Bene? Questo vignaiolo è straordinario. Ma perché vi ha raccontato tutta questa storia? perché sulla prima parte del Vangelo ho paura che diversi miei colleghi avranno una via che a me non piace. Perché tu dici una roba, non dici una parola, che è la parola convertitevi, convertitevi. O quando si pensa alla conversione, si pensa sempre a un ragazzo che non ha studiato niente e sarà bocciato, o studi o bocci. Pensiamo sempre a una roba che siccome faccio male, bisogna che mi metta a far bene, se no, ora però c'è un problema. Perché non sono capace di fare 73 anni, ma non sono capace di fare. E quindi bisogna stare attenti, perché convertitevi, e sembra che sia, se vi convertite io vi voglio bene, e se no, se cambi vita ti voglio bene, e se no, invece non è così, non è così. Proviamo un momentino a fare attenzione a un punto. Non è che lui mi vuole bene se io mi converto, ma vuol dire che io forse posso un po' convertirmi perché lui mi vuole bene, se no quella pianta là resta sempre sterile, non c'è niente da fare. Dice, metti sui frutti, se no ti tagliamo, ma non ti dicono così. C'è il vignaiolo che dice, questo qui è una pianta, è un disastro, eh? È un disastro, come la Bibbia è un disastro. Ma adesso però io mi metto a zappare e a concimare. Solo se perché mi zappa e concima, io posso pensare che qualche magro frutto lo metto fuori. Invece si fa sempre, capite, l'altro ragionamento. L'altro ragionamento è sbagliato ed è ingiusto per il Vangelo. Perché il Vangelo, che vuol dire buona notizia, è la buona notizia che l'amore di Dio è venuto a riparare tutti i nostri difetti, tutti i nostri guai. Certo che si capisce, dice, però guarda che c'è tempo un anno. Questo ha ragione, eh? 20 marzo, compie 73 anni, se c'è un anno di tempo, dice, compie anch'io, qualche buon frutto. Quindi è certo che è una cosa di responsabilità, ma la responsabilità è la responsabilità di accettare il dono del Signore e farlo fiorire. Ma se non c'è quel dono, non c'è niente, non c'è niente. Siamo tutti sterili senza quel dono. Possiamo avviarci per una strada buona perché Lui ci fa un sacco di bene. È per questo che, vedete, noi dobbiamo leggere continuamente il Vangelo, perché il Vangelo è la continua memoria di come Dio ci vuole bene e di quanto bene ci faccia, capito? Questa è una cosa importante. Per cui, allora, che cosa vuol dire per convertirsi? Bisogna convertirsi a vignaiolo, è l'unica possibilità che abbiamo. E così come siamo pieni di peccati, pieni di difetti, pieni così come siamo, lui ci piglia, perché è venuto proprio perché siamo messi male, no? E siamo proprio perché siamo venuti, cosa diceva là nel libro dell'Esodo? Ho visto quella povera gente, in mano degli egiziani, che gliene combinano di tutti i colori, e allora ho detto, no, io adesso vado a liberarli, io scendo giù. Se non va lui a liberarmi, non è possibile che loro ce la facciano. Se te hai quel difetto di qui, non ne vieni fuori, non ce la chiami. No, non ce la chiami. Hai un carattere che fa schifo, è permaloso, poveretto, ha fatto così, e quindi lui viene a salvarmi. Certo. Noi siamo qui per questo motivo. Questa mattina perché siamo qui? Noi siamo qui perché siamo qui, poveretti, riconosciamo e vedo tutti i nostri limiti e siamo venuti qui perché tu ci prendi per mano, perché tu ci prendi, perché tu ci porti, perché tu ci apri gli occhi. Siamo qui per quello, no? La nostra riunione di questa mattina, a partire da quel piccolino lì che è tutto un angelo, cosa vuoi che faccia di mano? Però anche lui è già dentro nella vita, quindi in certo senso è già dentro nella problematicità della vita, no? Quindi siamo qui tutti, dal più vecchio al più piccolo, per chiedere aiuto, per ricevere l'aiuto. per ringraziare il buon Dio che ci ha mandato questo Gesù. Capite, Gesù, Gesù è il grande regalo. La nostra fede si raccoglie tutta lì. E quando allora Gesù dice, bisogna che vi convertiate, se no morirete tutti allo stesso modo. Perché dice così? Perché forse ci morirete tutti. La nostra fede crede anche quella roba lì. Stiamo andando a Pasqua, bisogna crederci. Si fa un po' fatica a crederci. A che cosa? Alla risurrezione, alla vita eterna, alla vita piena. Quella per cui dobbiamo avere anche stamattina il coraggio di dire che non stiamo andando verso la morte, no? Ma verso la vita. La proposta di Gesù è per dire: io sono venuto qua perché c'è un'ipotesi che invece di andare verso la morte si vada verso la casa del Padre, verso la pienezza della vita. Però per fare un'escursione così, o c'è la famiglia, tra l'altro gli esempi citati erano tutti esempi di povera gente, brava gente. Quelli erano venuti dalla Galilea, dice: andiamo a fare un pellegrinaggio a Gerusalemme. Vanno a Gerusalemme, vanno là con i loro agnellini del sacrificio, non si sa per che motivo, quel bastardone di Pilato li fa uccidere, e pensa che il sangue loro si unisce al sangue delle 18. No? E quegli altri 18 poveretti non avevano fatto niente di male, passavano per strada, la scorta della torre è caduta su di loro e sono rimasti tutti sotto. Ma sono morti perché aveva fatto la vita, no, era gente comune, no? Gente come lui stamattina qua. Per non morire tutti allo stesso modo, cioè se vuoi capire, si prepara tutti, per avere l'idea che c'è una strada da fare, per essere persone della speranza e della pace, per essere persone che anche davanti alla vicenda più difficile dicono: no, aspetta, c'è una strada. Allora per quello lì sapete che incontrate, che adesso comincia le cose. Qui non abbiamo altre cose da dire, e poi dovremmo dire delle cose un po' delicatine e non le diciamo. Però che il Papa che si è dimesso perché è letto, perché è stanco, ma sempre stati letti stanchi. Bisogna cogliere che c'è qualche cosina di più, eh? E il suo tirarsi indietro, che va indietro a pregare, è per dire: vai, invece non sono. E quindi questo poverino che diventa Papa Lucio, però non lo augurare neanche a nemico, è perché si trova davanti a una cosa bellissima. Sulla cosa di questa mattina, qui si sbatte la testa. Perché? Perché noi abbiamo l'impressione che sempre più nessuno voglia il Vangelo, nessuno voglia il cristianesimo, nessuno voglia la Chiesa, eh? Capita anche a voi forse di incontrare una certa situazione anche preoccupante, anche magari di un nostro figlio, una bravissima persona, oh, sì, io mi arrangio, lascia perdere. E io credo che adesso bisogna a tutti i costi ritrovare lo splendore dell'annuncio di Gesù. Se non andiamo in quella strada lì, se continuiamo a dire: se fa il male va all'inferno, se fa il male, non ce la facciamo, andiamo tutti all'inferno. Invece lui è venuto perché non ci vada nessuno all'inferno. È venuto per qui, preghiamo per incontrare, forse bisogna preghiamo per quelli che vogliono prendere questo ministero, perché di fatto si possa aprire questa strada. Il Papa Vecchio ha detto: si troveranno fatto un muro, no? Dicono che tanti posti che lui ha tentato non sono più usciti. Adesso bisogna che la strada si apra, quindi pregare per questo è importante.